Il rapporto Oxfam. Il boom delle disuguaglianze in un mondo che ha perso la retta via. Il crescente divario tra ricchi e poveri vanifica la lotta alla povertà estrema, mentre distanze eccessive tra i redditi aumentano il rischio di conflittualità sociale e frenano la crescita economica. Così dagli anni 80 a oggi la società è tornata indietro. Di Giovanni Gozzini. Perché preoccuparsi dell'ineguaglianza che è naturale e c'è sempre stata, dato che per fortuna non siamo tutti uguali? Concentriamoci invece sulla povertà, che invece è una condizione patologica, e indirizziamo lì le risorse dello Stato. Per due secoli questo è stato il credo degli economisti liberali classici come Adam Smith o Ricardo, neoclassici come Friedman o Greenspan e Bernanke, gli ultimi due presidenti della Banca Centrale degli Stati Uniti. La novità è che si sbagliano, perché l'ineguaglianza eccessiva peggiora la povertà e danneggia tutta la società. Questo ci dice l'ultimo rapporto Oxfam, una delle più importanti agenzie internazionali non governative, nata subito dopo il 1945 per alleviare la fame in Europa. Ma questo ci dicono anche sempre più numerosi economisti formatisi alla stessa scuola liberale di Smith e Friedman, uno per tutti, Alberto Alesina, passato dalla Bocconi ad Harvard. Già a metà anni 90, sulla base di una ricognizione statistica a livello mondiale simile a quella messa insieme da Oxfam, Alesina avvertiva che distanze troppo lunghe tra i redditi aumentano il rischio di conflittualità sociale e quindi mettono in pericolo la crescita economica. È quindi bene che lo Stato intervenga con giudizio per limitare la disuguaglianza. Noi italiani abbiamo in Costituzione il principio secondo cui il fisco deve essere progressivo, cioè chiedere di più a chi ha di più. Reagan e Bush hanno capovolto le cose tassando meno i più ricchi nella speranza che i soldi in più lasciati nelle loro tasche si traducessero in investimenti e posti di lavoro. Ma non funziona così. I ricchi americani i soldi li hanno messi in borsa, nel senso di Wall Street, guadagnandoci parecchio senza dividere niente con nessuno. Ci hanno preso talmente gusto che hanno esagerato e parecchi sono andati a gambe all'aria nel 2008, come sappiamo. Il ruolo della scuola. Ma c'è dell'altro. Due medici londinesi, Richard Wilkinson e Kate Pickett, il loro libro si intitola The Spirit Level, hanno dimostrato di nuovo sulla base di statistiche che società più ineguali, Stati Uniti e Gran Bretagna, producono più disagio sociale, delinquenza giovanile, gravidanze in età adolescenziale, alcolismo, omicidi, più bassa aspettativa di vita, più alta mortalità infantile, obesità. In società più uguali, Svezia, Norvegia, Danimarca, questi indici sono tutti notevolmente più bassi. La ragione probabilmente sta nella scuola. Più è diffusa, più cresce la capacità di affrontare la vita. E nei paesi poveri la storia non cambia. Più scuola significa meno mortalità infantile, come ci dicono molti grafici raccolti da Oxfam. Perché un ragazzo siciliano sceglie la mafia? Probabilmente perché ha smesso presto di andare a scuola, viene da una situazione familiare di povertà e respira il mito della ricchezza. Troppa ineguaglianza apre la strada al crimine, come appunto da tempo sostiene Alesina. Le stesse statistiche ci dicono che paesi più ineguali, ancora Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno meno mobilità sociale verso l'alto. Il sogno americano, che dava a chiunque l'opportunità di diventare presidente, si è inceppato da tempo. Ed è questo forse il segnale più inquietante. L'ineguaglianza si avvita su se stessa e la società si spacca in due. La speranza di migliorare si secca. Le tigri asiatiche. Nel mondo ci sono casi di successo nella lotta alla povertà e di uscita dal sottosviluppo. Il primo sono le tigri asiatiche, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore. Tutti paesi che subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati aiutati pesantemente dagli Stati Uniti in funzione antisovietica, ma a due condizioni: una riforma agraria che distribuisse le proprietà troppo estese e una scolarizzazione di massa. Più uguaglianza e più scuola. I contadini hanno migliorato le loro condizioni economiche e i figli che sono riusciti a far studiare si sono impiegati nelle fabbriche che oggi spediscono automobili e forni a microonde in tutto il mondo. Il caso cinese. In Cina la storia si ripete con una variante significativa. Lì di eguaglianza ce n'era anche troppa e i contadini producevano per lo Stato. Ma quando nel 1978 Deng Xiaoping liberalizza i mercati agricoli, nel giro di mezzo decennio 200 milioni di cinesi avviano piccole imprese tessili o meccaniche ed escono dalla povertà. Poi la Cina si apre alla globalizzazione e i figli dei contadini emigrano nelle città della costa, dando vita a nuove disuguaglianze. Oggi le distanze tra i redditi cinesi sono abbastanza simili a quelle statunitensi, bel paradosso per un paese comunista, e come negli Stati Uniti il servizio sanitario gratuito per tutti non esiste. Ma sono diventati 400 i milioni di cinesi usciti dalla povertà. Nessun altro paese della storia umana può vantare un simile risultato. C'è una lezione che viene dalla Cina e che per ora molti paesi africani e latinoamericani non riescono a mettere in pratica: agricoltura. In entrambi i continenti le riforme agrarie sono rimaste a metà e non si è creato un ceto medio di piccoli produttori indipendenti. Le multinazionali straniere si impadroniscono della terra e la piegano a grandi piantagioni di prodotti: cacao, gomma, arachidi, soia per l'esportazione. Ai contadini senza terra non rimane che andare a impiegarsi come braccianti presso di loro, oppure scappare verso le città, ma non per andare a lavorare nei grandi cantieri come in Cina, bensì per ingrossare le bidonville dove si sopravvive di espedienti in giganteschi imbuti contenitori di economia informale, fatta cioè di piccoli lavori saltuari senza futuro, non molto diversi come si vede dallo Zen di Palermo. Il ruolo delle donne. La seconda lezione viene invece dal Pakistan e dal premio Nobel Mohammed Yunus, inventore del microcredito solo per donne. Ancora le statistiche di Oxfam ci raccontano di un circolo vizioso: i babbi spendono al bar i soldi prestati, e di un circolo virtuoso: le mamme spendono per i figli, che vale quasi sempre in ogni luogo del tempo e dello spazio. È assai probabile che il destino di Sud America e Africa sia legato alla crescita scolastica e civile delle donne. Gravidanze consapevoli: in Africa subsahariana siamo ancora attorno a medie di 5 figli. Gestione dei bilanci domestici, investimenti su meno figli più curati e scolarizzati. Ma hanno bisogno di due aiuti: un sostegno finanziario per intraprendere e difendere dai maschi adulti queste scelte, un po' di terra per farla fruttare e uscire dalla povertà. Molto spesso i governi locali e nazionali non vogliono aiutarle, preferiscono fare affari con le multinazionali o dare soldi alla pletora di piccoli impiegati pubblici che rappresentano la loro base di consenso elettorale. Insomma, c'è ancora molta strada da fare, in Tanzania come in Sicilia. Ma non è una strada impossibile. Prima del 1914 le società occidentali, tutte, senza eccezioni, erano molto più ineguali di oggi. Ci sono volute due guerre mondiali e la crisi del 1929 per dare il voto alle donne e più scuola e sanità a tutti. E i redditi si sono avvicinati. Poi, con gli anni 80, in alcuni di quei paesi, non tutti, non si deve esagerare col pessimismo, sono tornati ad allontanarsi. Ma vuol dire che abbiamo deviato dalla strada giusta e che bisogna tornarci. Se il mondo perde la speranza. Il rapporto Oxfam ha calcolato che 85 paperoni hanno accumulato più ricchezza di quanta riuscirebbero a mettere insieme 3,5 miliardi di persone più povere della Terra. E il divario tra ricchi e poveri continua ad ampliarsi. Di Marco Pratellesi. Sa succede se 85 paperoni del mondo hanno accumulato più ricchezza di quanta riuscirebbero a mettere insieme i 3,5 miliardi di persone che appartengono alla metà più povera degli abitanti del pianeta? E cosa accade se i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri? Semplice, speranza e fiducia, motore dell'ascensore sociale, muoiono. Se l'uomo si convince, con ragionevole certezza, che le cose non possano cambiare, smetterà di investire su se stesso. Perché studiare? Perché fare sacrifici e spaccarsi la schiena se non c'è possibilità di riscatto? Un esempio. Mfabiseng è nato in una famiglia di colore di Limpopo, area rurale del Sud Africa. Sua madre non ha frequentato alcuna scuola, il padre è disoccupato. Sono una famiglia povera. Pieter è nato in un ricco quartiere di Città del Capo. I suoi genitori sono entrambi laureati alla Stellenbosch University e hanno due lavori ben pagati. Cosa questo significhi in termini di opportunità è presto detto. Mfabiseng ha una probabilità e mezzo in più rispetto a Pieter di morire nel primo anno di vita, mentre quest'ultimo può contare su una aspettativa di vita di oltre 15 anni superiore a quella della ragazza. Inoltre Pieter ha ottime probabilità di completare gli studi universitari, mentre Mfabiseng può considerarsi fortunata se riuscisse a completare il primo anno di studi scolastici. Beni primari come acqua pulita e assistenza sanitaria sono fuori dalla sua portata. E se avrà figli, le probabilità che crescano nella sua stessa povertà sono molto alte. Mfabiseng e Pieter non hanno ovviamente alcuna responsabilità in relazione al luogo dove sono nati, al proprio sesso o alla ricchezza e istruzione della loro famiglia. Ma lo stesso non può dirsi dei governi che hanno l'obbligo di intervenire per migliorare le condizioni di vita delle persone e favorire la possibilità di crescita culturale ed economica di tutti. Senza azioni politiche mirate, queste ingiustizie si riprodurranno in ogni angolo della terra. È questo il messaggio più amaro di Inequity Campaign Report, analisi realizzata da Oxfam International, la confederazione di organizzazioni non governative che cercano di trovare soluzioni alla povertà, alle disuguaglianze e alle ingiustizie nel mondo. Le attuali tendenze nei salari e nella distribuzione delle ricchezze raccontano una storia abbastanza chiara. La forbice tra ricchi e poveri è oggi più ampia che mai, e la crisi ha contribuito ad allargarla ulteriormente, mentre il potere è sempre più concentrato nelle mani di una ridottissima elite. La disuguaglianza non è più un fenomeno circoscritto ad alcune aree geografiche, ma si è globalizzata. Dal Ghana alla Germania, dal Sud Africa all'Italia, nessun governo può dichiararsi escluso. In Sud Africa c'è più diseguaglianza sociale ed economica oggi che ai tempi dell'apartheid, ma la forbice si sta allargando ovunque, dalla Gran Bretagna all'Italia. Oxfam ha calcolato che 85 persone hanno accumulato una ricchezza che è pari a quella messa insieme dalla metà più povera della popolazione mondiale. Tra il marzo 2013 e il marzo 2014, questi paperoni hanno incrementato il capitale di 688 milioni di dollari al giorno. Se Bill Gates decidesse di spendere $1 milione al giorno, gli ci vorrebbero 218 anni per dare fondo a quanto accumulato. L'accumulo di capitali in poche mani non riguarda più solo i paesi più ricchi del pianeta. La classifica dei paperoni è guidata da un messicano, Carlos Slim, che ha superato Bill Gates nel luglio scorso. Oggi 16 miliardari prosperano nell'Africa subsahariana, dove 358 milioni di persone vivono nella povertà più estrema. Gli economisti del Fondo Monetario Internazionale hanno documentato come la disuguaglianza economica sia una delle cause dell'attuale crisi finanziaria globale. Ma le ripercussioni non sono solo finanziarie. La forbice sociale ed economica corrompe la politica, sempre più condizionata dalle lobby di potere, ostacola la crescita dell'economia reale, soffoca la mobilità sociale e alimenta crimini e conflitti. Se la mobilità sociale si ferma, viene a mancare uno dei motori più importanti nella fiducia delle persone. Il patto non scritto del sogno americano era: investo su me stesso perché so che questo mi permetterà di fare una vita migliore. La radicalizzazione e globalizzazione della diseguaglianza uccide i sogni e le ambizioni di miliardi di persone che non trovano stimoli alla crescita. Se la povertà viene vissuta come condizione e condanna definitiva per sé e per le generazioni future, perché fare una vita di sacrifici nella speranza di un riscatto? Così la società si ferma. Molte famiglie sono condannate alla povertà per generazioni, mentre poche altre godranno di privilegi tramandati da padre in figlio. Se nasci povero in una società a forte diseguaglianza, molto probabilmente morirai povero e poveri saranno i tuoi figli e i tuoi nipoti. In Pakistan, un bambino nato in una delle famiglie che compongono il 20% della popolazione più povera ha 1,9% di possibilità di entrare nel gruppo del 20% più ricco. In America, circa la metà dei bambini nati in famiglie a basso reddito rimarrà un adulto a basso reddito. Italia in coda tra i paesi dell'OCSE. In Italia, secondo l'OCSE, dalla metà degli anni 80 fino al 2008, la disuguaglianza economica è cresciuta del 33%. Si tratta del dato più alto tra i 34 paesi membri, la cui media si ferma al 12%. Questa disuguaglianza, tradotta in dati statistici, significa che attualmente l'1% delle persone più ricche del nostro paese detiene più di quanto posseduto dal 60% della popolazione, cioè 36,6 milioni di persone. La crisi economica non ha fatto altro che inasprire questo rapporto. Dal 2008 ai giorni nostri, gli italiani che versano in povertà assoluta sono quasi raddoppiati fino a superare quota 6 milioni, il 10% circa dell'intera popolazione. Tasse e salari. Povertà e disuguaglianza non sono figlie del destino, ma il risultato di consapevoli scelte politiche ed economiche. Le regole elementari di giustizia sociale vorrebbero che a dare di più siano quelli che più hanno. Non è così. Oxfam International ha calcolato che una tassa di appena 1,5% sulle ricchezze dei miliardari del pianeta metterebbe insieme 74 miliardi di dollari. Abbastanza denaro per pagare la sanità nei 49 paesi più poveri e per garantire l'accesso alla scuola di ogni bambino nel mondo. Invece, in questi anni di liberalizzazione e deregolamentazione dei mercati stiamo assistendo, anche da parte di alcune grandi multinazionali, a programmi di elusione fiscale, quando non di vera e propria evasione, che i governi non sembrano intenzionati a contrastare. C'è un urgente bisogno di ridistribuire le ricchezze in maniera da riequilibrare e contrastare l'estrema disuguaglianza. Un esempio, in Nicaragua i poveri pagano una percentuale in tasse più alta dei ricchi, così i soldi generano altri soldi. La povertà diventa una spirale verso il basso. Negli Stati Uniti degli anni 60, un amministratore delegato guadagnava più o meno 30 volte di più dei propri dipendenti. Oggi guadagna circa 300 volte di più di un semplice lavoratore. Il sistema fiscale dovrebbe essere uno degli strumenti più importanti per indirizzare la redistribuzione della ricchezza. E invece sappiamo come vanno le cose. anche da noi. Lobby, quando i soldi comprano la politica. In questi anni abbiamo assistito a un approccio fondamentalista, meno Stato, più mercato. Secondo i sostenitori di questa politica, la crescita economica deriva dalla riduzione dell'intervento governativo che lascia il mercato libero di agire con i propri strumenti, deregulation, rapida riduzione della spesa pubblica, privatizzazioni, liberalizzazioni finanziarie e commerciali, generosi tagli alle tasse per le corporation e per le ricchezze accumulate. Le lobby finanziarie hanno potuto esercitare una crescente pressione sulla politica per piegarla ai propri interessi, con il risultato di radicalizzare l'estrema disuguaglianza che oggi possiamo osservare in tutto il mondo. Per alcuni il gioco vale la candela. Ogni anno le istituzioni finanziarie destinano più di 120 milioni di euro agli eserciti dei lobbisti che possono indirizzare la politica della UE verso i loro interessi. Ecco perché spesso le grandi fortune sono legate a concessioni e privatizzazioni esclusive da parte dei governi. In Africa le grandi multinazionali sfruttano la propria influenza per evitare l'imposizione fiscale e le royalty, una pratica diffusa in molti paesi. Le élite che detengono il potere economico hanno ampie opportunità di influenzare i processi politici, rafforzando un sistema nel quale la ricchezza e il potere sono sempre più concentrati nelle mani di pochi. L'economista francese Thomas Piketty, autore del saggio Il capitale nel XXI secolo, sostiene che in una società dove il capitale rende più del lavoro, senza un intervento di riequilibrio nelle politiche mondiali da parte degli stati, il mercato tenderà a concentrare sempre più la ricchezza nelle mani di una piccola minoranza. Le distanze tra chi ha di più e chi di meno aumentano invece di diminuire. Vantaggi e privilegi continueranno per generazioni.